Allora ho cercato di capire, ragazzi, quali possono essere le parole che più hanno accompagnato il mio percorso proprio di cure palliative, perché le parole sono pietre, quindi le parole hanno un significato e sono venute fuori queste parole qua: incontro, persona, insieme, senso e fragilità. Ed è intorno a queste parole che ho cercato di organizzare un pochino il pensiero che vi porto oggi. Grazie. Incontro. Incontro, dunque, io in 5 anni di esperienza in hospice ho avuto modo di accompagnare fino alla morte più di 700 persone e quindi le ho incontrate tutte. Ho incontrato quindi persone in fase avanzata di malattia fino alla morte, però ho incontrato anche tanti dei loro familiari, ho incontrato tanti colleghi di cure palliative che non si occupano di cure palliative, ho anche litigato con tanti colleghi che soprattutto non si occupano di cure palliative perché continuano ad avere molto spesso un baricentro spostato sulla puntata regionale, per cui risonanze, esami, terapie, eccetera, quando invece non ci si perde di vista la cosa più importante che è il tempo che le persone hanno davanti, poco o tanto, e è quel tempo che dobbiamo dare qualità e dignità, però ho incontrato anche, e questo è stata una grandissima opportunità fare questo tipo di esperienza, ho avuto modo di incontrare in un modo più intimo, più profondo, proprio me stessa. Perché insomma, condividere ogni giorno l'esperienza della sofferenza, della morte, insomma, ti porta a fare delle riflessioni anche sulla tua vita, che sicuramente non sempre è così semplice da fare. E chi incontri persone. Ho cercato di associare a ogni parola un'immagine così artistica. Questa è la ballerina di Degas, che a me piace moltissimo perché mi dà proprio l'idea di tutta la vita davanti, della baldanzosità, dell'entusiasmo, del valore della propria esistenza. Quando noi arriviamo in cure palliative, la vita non è più davanti, quello che c'è è prevalentemente alle spalle, ma non per questo, a maggior ragione, il pezzettino che rimane ha meno valore, anzi. E in nessun luogo, anche qui noi come infermieri ci insegnano fin da quando siamo piccoli la dimensione olistica, no? La dimensione delle persone, bio, psico, ecco, in cure palliative la tocchi proprio con mano. Per cui, grazie, noi incontriamo corpi ogni giorno. E i corpi non sono quelli belli, sono corpi, sapete che, no, scusa, come mi hai detto? Questo signore qui è l'attore di Ghost. Ecco, lì era quando, ecco, lì è quando è malato. Questi sono i corpi con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno. Quindi sono corpi devastati dalla malattia, molto spesso devastati dalle terapie, no? Non entriamo nel merito perché tutti credo abbiamo avuto a che fare o direttamente o professionalmente o nell'ambito della nostra famiglia con persone sottoposte a cure anche molto molto pesanti, no? Che minano profondamente anche il corpo delle persone. Però sono corpi che in qualche modo ci possono, come operatori, attivare delle reazioni di repulsione, perché sono corpi che ti sbattono il giorno in faccia, proprio che cosa? La finitezza del nostro essere uomini, no? Quindi ti ricordo ogni giorno che anche tu avrai quel destino. Oppure sono corpi a cui come operatori rischiamo di abituarci in qualche modo, di stupirci quasi se i familiari non sono altrettanto così tranquilli nel toccare, nel fare, no? Delle cose che insomma invece se io penso che quella pancia piena di buchi, di distonie, sono nata io e la mia mamma è un po' diverso lavarla e noi operatori diciamo come mai? Perché non fai così sua figlia, perché, proprio perché sono sua figlia, può essere per me una dimensione talmente intima, talmente dirompente da non consentirmi di fare certe cose. Però sono corpi abitati, grazie, da emozioni. E quindi ho usato Kandinsky nel senso di un quadro astratto, perché che ci dicano i sacri testi, la Kubler-Ross, le fasi, le tutte cose sacrosante, ma io una cosa ho imparato, che ognuno ha il suo modo di affrontare, di attraversare la vita e quindi non si capisce perché non dovrebbe avere il diritto di avere il suo modo di attraversare l'ultima parte della vita. E e quindi anche la sofferenza fino ad arrivare alla morte. Quindi un grande rispetto intanto, d'accordo? Ci sono le linee guida, le cose che ci devono, no, orientare rispetto alla pratica professionale, ma la persona è lei, è unica, veramente irripetibile e ha il suo modo di e va rispettato. Grazie. Però abbiamo anche una dimensione sociale sicuramente, quindi questa persona, oltre a vivere le sue emozioni che sono sue, sono uniche, ma anche un ruolo sociale, non è perché il malato smette di essere il pescatore o il professore universitario che era, lo è tuttora, ma ha anche una sua rete affettiva. E qui dobbiamo anche, secondo me, essere molto liberi, ma noi prima di tutto, nel senso che non dobbiamo aspettarci la famiglia, no, tradizionale, la mamma, il papà, il figlio, cioè, è un molto, molto poco frequente. Io mi sono trovata di fronte a delle situazioni più varie, famiglie allargate, ricomposte, lontane. Mi sono ritrovata, per esempio, in situazioni in cui la famiglia, i figli, no, c'erano, certo, fisicamente, magari molto pronti a intervenire nella fase finale perché interessati a qualcos'altro, e la... non posso dire la persona, comunque diciamo, chi era più consonante di vita, è un termine che a me piace tanto, per quella persona era il suo cagnolino e noi, da bravi sanitari, rigidi con i nostri, siamo capaci magari di impedire che il cagnolino stia accanto alla persona negli ultimi giorni della sua vita, quando sarebbe l'unico elemento affettivo per lui importante. So che dico delle cose un po' scontate, un po' anche no, ma da sanitaria credo sia giusto anche riflettere su queste cose, no? Per cui magari morire con 57 pompe di infusione e il monito e da soli forse non è proprio il modo più dignitoso per dare. Poi c'è la dimensione che è quella, devo accelerare perché mi sto già assunto, che sforavo, insomma adesso chiudo. La dimensione, diciamo, valoriale, spirituale, che non è necessariamente quella religiosa, è dentro questa, però ognuno ha dei suoi valori di riferimento, un suo stile, ha delle sue abitudini, delle sue aspettative che vanno rispettate. Io ho avuto a che fare con persone provenienti dalle etnie più disparate e vi assicuro che è molto diverso prendersi cura sempre, ma in particolare nella fase finale della vita, di una persona che si riconosce in certi valori anche religiosi, che potrebbero non essere i nostri, comunque quelli a cui siamo più comunemente abituati, no? Così, comunemente abituati, scusate, ad avere a che fare, e vanno rispettate, le vanno accolte, vanno perlomeno comprese, non vanno ingabbiate. Stanno attenti che dobbiamo fare le categorizzazioni, no? Che noi sanitari riescono sempre tanto bene. Non ci sono i musulmani, i cristiani, come non ci sono i cinesi, i rom, non vuol dire niente. C'è quella persona che appartiene a quel gruppo e che potrebbe o no avere delle esigenze di un certo tipo rispetto alla situazione in cui si trova. Un'altra parola è insieme. Insieme perché? Perché tutto questo da soli non si riesce a portare avanti. E quindi il fatto di condividere questo tipo di, io lo definisco una gran fatica, ma anche un grande privilegio, con altri, con i pazienti, con i familiari, con gli amici, con i colleghi, con i volontari, con gli altri professionisti, è molto importante. Il rischio di delirare, nel senso di andare fuori, c'è, quindi burnout, degli operatori che si occupano di queste cose sempre dietro l'angolo. Noi abbiamo attivato anche i gruppi Balint, dei gruppi specifici, no? In cui gli operatori possono buttare fuori proprio i loro vissuti, le loro emozioni, però avevamo una consuetudine fra noi, ci dicevamo sempre, senti, quando mi vedi tirami per la giacchetta, quando vedi che sto, e viceversa, è una cosa che funzionava molto. Il mio amico psichiatra dice sempre, il primo segno dello stress è negare di essere stressati, e quindi se c'è qualcuno che ci tiene a te e fa parte di un gruppo, vuol dire anche prendersi cura, no, l'uno dell'altro, che ha il coraggio, no, di dirti, come l'amico che dice, guarda che hai una foglia di rucola, no, l'amico che te lo dice, no, non dire niente, la figuretta che te la c'è, quindi qualcuno che ti dice, guarda che stai andando, è molto importante, va, senso, Che dire, io ho accompagnato, vi ho detto, tante persone, tutte, non ce n'è stata una al di là dell'età, del censo, della cultura, che non si sia posta e che non ci abbiano posto delle domande sul senso della loro vita, sul significato della sofferenza, domande, sapete, quelle che uno dice cosa ti rispondo, dove vado, no? E anche qui ci sono risposte sempre, comunque, per tutto? No, questa è un'altra testimonianza che io vi porto, aver raggiunto la consapevolezza che non a tutto si può dare una spiegazione, che bisogna imparare anche a convivere con la nostra limitatezza nel comprendere il senso di alcune cose, perché vedere una ragazzina di 15 anni che muore, francamente, trovarci un senso dietro è dura per lei, è dura per la sua mamma, ma anche per te come operatore, insomma, no? qualche dubbio, qualche domanda te la fai. Ancora? L'altra, ecco, ancora un click, grazie. Un'altra parola che mi piace molto è fragilità. Vi ho messo questa immagine di questo bellissimo vaso antico, che è tanto più prezioso quanto più, grazie appunto alla sua fragilità, ha attraversato i millenni. È stato variamente però, no? Rimesso in cima proprio perché evidentemente voluto bene, prezioso. La fragilità è un valore, noi siamo abituati a essere sempre, no? A dimostrarci sempre forti, vincenti, avere le verità dietro. No, allora riconoscere, per me è stato un passaggio molto importante, riconoscere la fragilità degli altri e accoglierla come qualcosa di importante, di prezioso, ma anche riconoscere la mia fragilità. Quindi, grazie ancora. Questo mi ha portato, per esempio, a riscoprire alcune cose che ho potuto però proprio mettere in pratica, cioè la tenerezza, la gentilezza, la compassione, sono parole che fanno quasi sorridere nei corsi universitari dove si insegna la clinica infermieristica, di queste cose qui si parla molto poco, è quello che fa la differenza, non solo le cure palliative, secondo me. Quindi sono anzi espressione di forza, essere gentili, delicati, fare quello che diciamo nell'ultima diapositiva, grazie, ancora una, ingentilire i gesti di cura. Cosa vuol dire? Vuol dire fare delle cose molto, fare le stesse cose, per cui aiutare una persona a lavarsi, a essere più confortevolmente posturata, come diciamo noi internamente, cioè stare semplicemente più comoda, a mangiare quello che desidera perché prima gli abbiamo dato un analgesico per cui i nostri pazienti morivano il giorno dopo e la sera prima si erano mangiati il nostro piatto tipico che era brodata del musetto. Perché? Perché pur avendo un tumore del pancreas, trattando bene i sintomi, potevano fare quello che desideravano, altro che diete e terapie aggressive. Quindi ingentilire, tu puoi fare la stessa cosa caricando il tuo gesto assistenziale di una dimensione, di una valenza affettiva, che vuol dire vicinanza, vuol dire esserci, vuol dire essere accanto, vuol dire accompagnare, e ha tutto un altro significato, tutta un'altra ricaduta in termini di qualità della vita rispetto alla stessa cosa che il tuo compagno, il tuo collega può fare in un modo precisissimo, inapputabile dal punto di vista tecnico, ma che non trasmette proprio nulla. Vi lascio adesso con una, si vede poco ma la leggiamo insieme. Questa invece è una testimonianza di una persona che ha avuto lì il marito ed è morto lì in ospice. Sì, un minuto, me lo lasciate più. Una piccolissima premessa, perché se non capite questa cosa delle farfalle. Allora, noi con i nostri potentissimi mezzi, fuori dalla porta di ogni camera, scrivevamo il nome della persona che ci stava dentro, per tutto il tempo che ci stava dentro. Tra le varie persone che sono state lì c'è stata una signora, insomma, sui 70 anni, che aveva una forma molto avanzata di un tumore pancreatico e che aveva avuto una vita veramente, dire, avventurosa e dire poco. Si era ritrovata molto giovane, con due figlie piccole, tira su, perché il marito l'aveva lasciata, e insomma si era data molto da fare. Dopodiché, vabbè, si amava. Figlie, che a loro volta avevano avuto delle altre figlie, quindi delle nipoti, no? Adesso grandi, di 25-26 anni, che però abitavano lontano. La malattia per lei è stata l'occasione per riunire in qualche modo tutte queste, per cui queste ragazze venivano lì a trovarla e lei era riuscita in tutto questo periodo, era già la sarta, a trasferire allora evidentemente tante cose, perché le lasciavamo andare allo strato e andavamo a vedere cosa facevano, no? Le davamo tutta l'accoglienza possibile. Poi lei è morta. A distanza di un mese è morta, tra l'altro ed è riuscita, grazie alle cure palliative, addirittura a vedere tramite video la nascita del è diventata bisnonna, insomma, no? Per cui è riuscita a fare tutta una serie di cose che lei desiderava molto. Dopo un mese arrivano queste due ragazze, con il piccinino, tra l'altro, con una cassettina con dentro delle farfalle che lei aveva lì insegnato loro a fare, cucendole, tirando fuori, sapete le casse, mia mamma che salta, perché la cassa delle sue pizzi, lazzi, trine, avanti, pistoffe, nastri, eccetera. E loro avevano fatto 15 farfalle con i 15 sotto spazi per inserire i nomi, perché la Pia diceva che quei nomi sulle porte messi così facevano proprio schifo, che non erano all'altezza. Quindi poi ancora adesso sulle porte delle ci sono queste farfalle con dentro lo spazio per mettere i nomi. Questa signora ci scrive. Ha portato il marito da noi. Ci accompagna improvvisa una famiglia diversa, dove uomini e donne accolgono i tuoi bisogni. Altri sorrisi erano abitudine. Questi sono ossigeno e sollievo. Ti lascio tra le mani di una donna. Porta i capelli scuri, di quel nero lucente che solo la sua terra sa creare. È il giovane uomo che ti massaggia piano come un figlio. Ha un tatuaggio sul collo che porterò nel cuore con un grazie. Ti prendo col pigiama pulito, vedete i piccoli gesti di cura, e le lenzuola fresche senza pieghe, e ricomincia il tempo dell'attesa. Tu che guardi nel vuoto, io che scrivo, ascoltando il tuo respiro e i movimenti che conosco a memoria. Poi tu parli e non ti riconosco, non sono tue le parole che getti. Fuori da questa stanza, altre farfalle sulle porte sono pronte per regalare ali ad altre storie, e lasciarle volare nel destino. E ritorna il ragazzo col sorriso a proporti il menù. Ti lascio a lui e tu scegli, come se niente fosse il tuo male. Grazie.